Two guys drove to work. Neither guy wore a seatbelt. One guy got a ticket. One guy didn't. The same two guys drove home. One guy wore a seatbelt. One guy didn't. One guy made it home. The guy not wearing his seatbelt didn't. Don't risk it. Click it or ticket. Paid for by NHTSA.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è mercoledì 28 giugno e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Chi segue Notizia Colazione da più tempo sa che tra i vari temi che ricorrono, di cui insomma un po' sono fissato e mi interessano molto, c'è quello delle entrate fiscali. Forse più fissato di me è Federico Fubini, che nella sua newsletter sul Corriere della Sera ha iniziato così: c'è un dubbio che mi insegue da settimane. In Italia pagare le tasse sta passando di moda? Perché a guardare l'andamento delle entrate fiscali si direbbe di sì. Si direbbe che l'evasione stia rialzando la testa, non che l'abbia mai abbassata molto. È vero che il rapporto annuale sull'evasione fiscale quest'anno firmato dalla Premier Giorgia Meloni e dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti mostra in genere un calo progressivo di quella che pudicamente chiama la propensione al gap nell'imposta, dal 21,1% del 2015 al 18,3%. Significa che 18 euro ogni 100 che sarebbero dovuti allo Stato non vengono pagati. Tuttavia, per alcune categorie il gap è salito, non sceso. La propensione a non pagare l'imposta sui redditi delle persone fisiche per il lavoro autonomo e d'impresa sale per esempio dal 65,1% del 2015 al 67,6% del 2018, fino a oltre il 68% del 2019. In sostanza, secondo quello che dicono la Premier e il Ministro dell'Economia, gli autonomi evadono oltre 2/3 degli euro che dovrebbero versare al fisco. Fubini ricorda, come ha già scritto nella newsletter, che quest'anno il fabbisogno dello Stato per il momento sta andando male. A fine maggio è già di 81,8 miliardi, cioè circa 46 miliardi più di un anno prima. La ragioneria dello Stato spiega che contribuiscono molti fattori oggettivi, dal beneficio che i cittadini stanno traendo dai crediti d'imposta da bonus casa accumulati negli scorsi anni, al fatto che l'aumento dei tassi riduce moltissimo gli utili da profitti portafoglio di titoli della Banca d'Italia. Dunque, la Banca d'Italia ha smesso di pagare al Tesoro gli enormi dividendi degli scorsi anni. Poi però c'è un fattore in più, non citato nell'ultima nota della ragioneria sul fabbisogno. Anche le entrate fiscali vanno male. Affluisce meno gettito di quanto sarebbe logico aspettarsi. Cosa voglio dire? Semplice, l'ultima nota del Dipartimento delle Finanze sulle entrate erariali fotografa il quadro tra gennaio e aprile di quest'anno in confronto allo stesso periodo del 2022. Sono entrati nei primi 4 mesi del 2023 esattamente 150,9 miliardi di euro, cioè l'1,75% in più dei 148,3 miliardi di euro dei primi 4 mesi del 2022. Eppure i conti non tornano. Per niente. Perché? In primo luogo perché tra aprile dell'anno scorso e aprile di quest'anno l'economia italiana è cresciuta in termini nominali, cioè in valore monetario, in quantità di euro con cui si misura il prodotto lordo, di circa l'8%. Questo è il risultato della somma tra crescita reale e inflazione, dunque anche il gettito sarebbe dovuto salire di circa l'8%, se le entrate non fossero andate né peggio né meglio dell'anno scorso. Quindi, tornando ai numeri di prima, invece di 150,9 miliardi di entrate, avremmo dovuto averne poco più di 160 di miliardi. Sta succedendo qualcosa che frena il pagamento delle tasse da parte degli italiani. Ma cosa? Il primo colpevole può essere il solito sospetto, l'abbiamo accennato prima, l'enorme massa di crediti d'imposta da bonus casa che gli italiani stanno iniziando a sfruttare legittimamente per liberarsi un po' di carico fiscale. Ma questo colpevole da solo non può aver fatto tutto. Deve esserci per forza un complice. Come faccio a dirlo? Beh, secondo le proiezioni del documento di economia e finanza, di solito accurate, quest'anno i crediti d'imposta ridurranno le entrate di 20,7 miliardi. Dunque, di poco meno di 7 miliardi tra gennaio e aprile del 2023. Ma le entrate fiscali in meno rispetto a quanto sarebbe stato prevedibile, come accennato prima, sono una decina di miliardi. In sostanza mancano all'appello 3 miliardi di entrate fiscali nei primi 4 mesi dell'anno, che i crediti d'imposta da bonus casa non bastano a spiegare. Di questo passo farebbe ben oltre mezzo punto di deficit e di debito in più alla fine dell'anno. Non proprio noccioline. Settimana scorsa mi sono trovato a dover pagare una marca da bollo di 2 euro. Ora, non so voi, ma io praticamente non giro più con i contanti. Pago tutto quanto con la carta, anzi, veramente sul telefono, perché ho messo la carta sul telefono e quindi pago tutto con il telefono, appunto. E sono andato in tabaccheria e ho chiesto, salve, mi serve una marca da bollo da 2 euro? E il tabaccaio mi ha detto, no, accettiamo soltanto contanti. E io me l'ero scordato che, in effetti, per quanto riguardava i tabaccai, potevano chiedere i contanti. Non è più così. L'attuale direttore dell'Agenzia delle Dogane, Roberto Alesse, ha revocato l'esenzione dall'obbligo di accettare i pagamenti elettronici per i tabaccai nel caso di transazioni su prodotti di monopolio, esenzione che appunto era stata garantita nell'ottobre del 2022 dal precedente direttore, Marcello Minenna. Da ieri i tabaccai quindi hanno l'obbligo di accettare pagamenti elettronici anche per tutti i prodotti finora esclusi, come appunto sigarette, francobolli e marche da bollo. Ve lo ricordate? Ne abbiamo parlato in diversi episodi qui a Notizia Colazione. L'obbligo per tutti gli esercenti era in vigore da giugno del 2022 ed era stato introdotto dal governo di Mario Draghi per favorire i pagamenti tracciabili anche per piccoli importi, per contrastare l'evasione fiscale, di cui abbiamo parlato anche prima, e fornire migliori servizi ai consumatori. Ma poco dopo il suo insediamento, il governo di Giorgia Meloni aveva cercato di eliminarlo per favorire i commercianti, che in parte se ne lamentavano sostenendo che le commissioni sui pagamenti tramite POS fossero troppo alte, specialmente sulle piccole somme. Alla fine però il governo ci aveva rinunciato e l'obbligo era rimasto in vigore dopo settimane di dibattito politico molto polarizzato che aveva riguardato in generale l'opportunità o meno di favorire l'uso dei pagamenti elettronici a sfavore del contante. Era però rimasta, fino a ieri, l'esenzione per i tabaccai. Esenzione ora rimossa. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo codice della strada, o meglio, il disegno di legge per il nuovo codice della strada. Quindi, quelli che vi sto per andare ad elencare sono soltanto delle proposte in realtà del governo, poi dovrà passare tutto dal Parlamento. Però intanto c'è l'ok del Consiglio dei Ministri. Partiamo dalla recidività. Non cambiano i limiti alcolemici, ma non potrà più assumere alcol chi è già stato condannato per aver guidato in stato di ebbrezza. I recidivi avranno poi l'obbligo di installare, con spese a loro carico, il dispositivo Alcolock, che di fatto non fa mettere in moto l'auto se rileva un tasso alcolemico superiore allo zero. Poi sarà consentito agli agenti di effettuare immediatamente, quando si fermano per strada, il prelievo della saliva in caso di sospetto di alterazione psicofisica, con revoca della patente e divieto di conseguirla per 3 anni a chi risulta positivo all'uso di sostanze stupefacenti. Non solo, ci sono nuove norme anche per i minorenni. Per chi guida senza patente, ubriaco o drogato, non può più prendere la patente fino al compimento dei 24 anni. E poi è prevista la sospensione della patente da 7 a 15 o 20 giorni per chi guida con il telefonino, chi guida contromano e chi non usa le misure di sicurezza per i bambini a bordo. La sanzione sarà raddoppiata in caso di incidente stradale. Nuove norme anche per i neopatentati. Non possono guidare auto di grossa cilindrata se non dopo i 3 anni dal conseguimento della patente, quindi non più dopo un solo anno come era fino ad ora, anzi com'è ancora, perché vi dicevo la legge deve comunque passare, il disegno di legge deve comunque passare dal Parlamento. Approvata dal Consiglio dei Ministri anche la regolamentazione del monopattino, con obbligo del casco, della targa e dell'assicurazione. La velocità massima consentita nelle aree urbane con il monopattino è di 50 km orari. In più, safety car in caso di incidenti per rallentare il flusso veicolare e prevenirne di nuovi. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, c'è il canale Telegram di Notizia a Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.